Economia in pagina di Gianfranco Fabi.
Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema particolarmente importante soprattutto per gli studenti. Parliamo di alternanza formativa, dell'alternanza scuola-lavoro tra appunto la scuola, l'educazione e il momento lavorativo. Lo facciamo con Emanuele Massagli. Buonasera Emanuele Massagli.
Buonasera.
Emanuele Massagli è presidente di ADAP, l'associazione di studi e ricerca sui temi del lavoro fondata da Marco Biagi, è docente di pedagogia del lavoro all'Università di Bergamo e ha scritto il libro Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, Studium. Ecco, Emanuele Massagli, perché parlare di alternanza scuola-lavoro? Ci sono state delle novità negli ultimi tempi, quali sono state?
La buona scuola, quindi l'intervento di riforma, l'ultimo intervento di riforma sul sistema scolastico italiano, ha tra i suoi contenuti più originali, forse uno dei pochi contenuti che concernono la didattica e i programmi e non l'organizzazione della macchina, l'obbligo di alternanza scuola-lavoro imposto ad ogni studente delle scuole secondarie superiori, siano essi frequentanti istituti tecnici o professionali o licei. Nel primo caso sono 400 le ore di alternanza scuola-lavoro obbligatorie per l'ultimo biennio, invece nel secondo caso sono 200.
Ecco, c'era già prima una forma di alternanza, però forse era riservata agli studi tecnici.
Era possibile da prima, cioè, o meglio, nel nostro ordinamento l'alternanza scuola-lavoro entra nella forma che conosciamo ora con la legge Moratti del 2003. Dal 2003 fino alla buona scuola, in vero, si è sviluppata in pochissimi casi come un'esperienza realmente formativa e seriamente strutturata all'interno dei programmi. In buona parte si trattava di pur numerose esperienze molto brevi, esperienze di una settimana, 10 giorni. La novità della buona scuola è che rende obbligatorio, prima era facoltativo, rende obbligatorio l'alternanza e la rende obbligatoria per un numero di ore molto elevato, appunto 200-400.
E questo vale appunto per tutti i tipi di istituto. Ora, se può essere normale, possiamo dire così, che ci sia un'alternanza, una conoscenza del mondo dell'impresa, degli studi tecnici, c'è stata qualche resistenza da parte dei licei e anche forse qualche difficoltà a trovare una collocazione. Dove vanno gli studenti di un liceo classico a fare conoscenza del mondo del lavoro?
Questo è il vero punto di domanda legato a una soluzione così drastica come l'obbligo per legge. L'obbligo per legge fa sì che tutte le scuole devono trovare per tutti i loro studenti delle occasioni di alternanza per un numero rilevante di ore. Ovviamente però la legge non ha potuto e non potrà, né deve da un certo punto di vista, obbligare le imprese a ospitare i ragazzi in alternanza, per cui da una parte la scuola è obbligata a mandarli in alternanza formativa, dall'altra le imprese non sono tenute o comunque non sono sanzionate se non li ospitano. Questo cosa sta generando? Un fenomeno che pedagogicamente merita di essere osservato, perché rischia di ribaltare le finalità pur positive che avevano guidato l'obbligo dell'alternanza, ovvero il moltiplicarsi di esperienze che assolvono il dettato legislativo, ma non hanno vera natura formativa pedagogica.
Ecco, il libro appunto è dedicato anche alle esperienze di altri paesi in Italia e in Europa, in particolare il modello tedesco è visto come un modello efficiente, un modello capace di portare i giovani a poi entrare con molta più facilità nel mondo del lavoro. Quali testimonianze possono offrire questi modelli degli altri paesi?
Il libro nasce assolutamente non come instant book, cioè non nasce perché nella buona scuola si parla dell'alternanza, ma nasce come riflessione sull'alternanza formativa come metodo adeguato a formare i giovani per il mercato del lavoro del futuro. Per cui, indipendentemente dalle soluzioni legislative italiane, e quindi evidentemente non ho potuto che confrontarmi con quel sistema, il sistema duale tedesco, che da tutte le istituzioni internazionali, in primis da tutte le istituzioni europee, viene portato come modello al quale ispirarsi. Noto nel testo però un equivoco. Il motivo per cui la maggior parte delle istituzioni richiamano il sistema duale non è tanto per la sua capacità e la sua portata formativa, educativa e pedagogica, quanto per i suoi esiti occupazionali. Cioè, tutti suggeriscono il sistema duale perché il mercato del lavoro tedesco è l'unico mercato del lavoro dell'Occidente che durante la crisi ha visto crescere il numero degli occupati giovani e non diminuire. E
allora, infatti, la disoccupazione giovanile in Germania è a livello dell'altra disoccupazione, mentre in Italia è molto molto più elevata.
In Italia, come in quasi tutti gli altri paesi, ovviamente in Italia e in Spagna ha degli indicatori drammatici, però in tutto il mondo occidentale, anche nei paesi scandinavi, è salita durante la crisi economica. In tutti, tranne che nei paesi di lingua tedesca, proprio grazie al sistema duale tedesco. L'approccio però, cioè sposare il sistema duale tedesco solo per i suoi risultati economici, rischia di essere però un grandissimo boomerang, perché proprio mentre tutti gli altri paesi guardano al sistema tedesco per imitarlo, nella stessa Germania si mette in dubbio parzialmente il sistema duale, perché genera dei ragazzi estremamente addestrati, formati a mansioni specifiche. Ma dato che nel mercato del lavoro del futuro i lavori cambieranno molto più velocemente e le mansioni avranno una vita molto più breve, cioè esisteranno lavori che sostituiscono lavori precedenti, legare la formazione a contenuti eccessivamente specialistici non è un vantaggio ma è un danno.
Ecco, ma questo rende forse ancora più complesso il fatto del rapporto tra scuola e lavoro, perché bisogna andare oltre la specializzazione è qualcosa di positivo, ma ci vuole anche una capacità di guardare a 360 gradi la realtà da parte dei giovani, quindi una capacità anche di adattarsi a un mondo in trasformazione, e questa è una grossa sfida per le scuole e per le imprese stesse.
La novità di questa stagione, della stagione che potremmo riassumere con un termine più mediatico, nella stagione della quarta rivoluzione industriale, dell'Industria 4.0, la particolarità di questa stagione è che non sappiamo cosa sarà. Sappiamo che sarà tutto molto veloce, che l'evoluzione è costante ed estremamente dinamica, ma non riusciamo a sapere ora quali saranno davvero le professioni richieste tra 30 anni. Per questo è importante formare persone capaci di apprendere, capaci di vivere situazioni diverse, capaci non solo di problem solving, come si diceva una volta, certo, ma anche di decision making, cioè capaci di decidere con informazioni che non sono sempre complete. Queste sono competenze che non si trasmettono nella ora frontale di lezione o semplicemente leggendo un libro, ma con l'esperienza, con la pratica. L'alternanza formativa è un metodo importante perché è l'unico metodo che ti permette di allenare competenze pratiche e operative, che pure saranno fondamentali nel futuro.
Ecco, il passo successivo all'alternanza scuola-lavoro è quello dell'apprendistato, il fatto di entrare in azienda per apprendere un mestiere oppure per apprendere appunto le particolarità dello specifico posto di lavoro. In Italia, che giudizio possiamo dare sullo stato dell'apprendistato, sia dal profilo, diciamo, giuridico, sia dal profilo poi concreto, della concreta attuazione dell'apprendistato nelle aziende?
Da un punto di vista legislativo, giuridico, ormai anche il diritto del lavoro italiano ha in tutto e per tutto fatto proprio l'apprendistato conosciuto in Europa, quindi l'apprendistato che si può stipulare mentre si consegue un titolo di scuola secondaria superiore o anche un titolo terziario. Nella pratica però in Italia noi conosciamo solo una forma di apprendistato, che è l'apprendistato cosiddetto professionalizzante, sì, che a differenza delle altre modalità e delle modalità conosciute in Europa non serve per conseguire un titolo di studio ma una semplice qualifica contrattuale. È importante anche nel nostro paese sostenere le altre due forme di apprendistato, quelle per la scuola secondaria superiore e quelle per l'istruzione terziaria, perché hanno la particolarità di riuscire a far fare un'esperienza lavorativa reale, perché è un contratto di lavoro dipendente, mentre si consegue il titolo di studio. Spesso, giustamente, i ragazzi contestano le richieste di lavoro che ci sono online perché si chiedono neolaureati con esperienze di lavoro. E tutti dicono, ma è impossibile, come fai a essere neolaureato e avere esperienze di lavoro? Non lo puoi, non puoi essere così in Italia se non in un caso, hai fatto l'apprendista.
Ecco, Emanuele Massaghi, guardando appunto complessivamente la realtà della scuola e del mondo del lavoro, soprattutto per i giovani in Italia, la panoramica è abbastanza disarmante, soprattutto come immagine complessiva. È possibile guardare con spirito costruttivo anche a questo mondo?
Sì, sicuramente. È vero, ci sono tanti problemi e spesso, in buona parte, sono problemi di natura più culturale che di problemi di natura politico-legislativa, per cui è comprensibile se vogliamo una certa rassegnazione, ma in realtà proprio in questa fase sarebbe importante raccontare, e ce ne sono tante esperienze di successo di didattica innovativa, didattica sperimentale ed esperienze realmente formative di alternanza scuola-lavoro e veramente interessanti di apprendistato. Ne esistono tante, noi come ADAPT, come Università di Bergamo, ne seguiamo diverse. un po' meno riforme legislative, un po' più racconto di quello che funziona. Questo aiuterebbe a motivare docenti, famiglie e studenti.
Forse bisognerebbe appunto raccontare di più, cercare di utilizzare di più gli strumenti del comunicare, perché anche una certa forma di opinione pubblica molto spesso viaggia per stereotipi. Ormai basta magari quel dato del 40% di giovani disoccupati, certo, per criticare, mettere su una visione critica tutto il mondo della scuola, tutto il mondo del lavoro. Forse appunto valorizzare queste esperienze dovrebbe essere oltre che possibile necessario. Possiamo contarci nel prossimo futuro.
Lo stereotipo è sempre più comodo dell'analisi, però è molto più soddisfacente e gratificante l'analisi approfondita.
Vediamo di farlo anche in questi programmi, cercando di portare appunto esperienze positive e soprattutto una grande forza di passione verso questi problemi. Grazie a Emanuele Massari di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Alternanza formativa e apprendistato in Italia e in Europa, edizioni Studium, 246 pagine per 23 euro. Ringrazio anche Filippo Aureggi in regia e Luca Cremonese in redazione, così come ringrazio quanti ci hanno ascoltato e invito, se vogliono, a riascoltare i nostri programmi dal sito www.radio24.it. Grazie, buona serata e buona domenica.